Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Questa mattina ci troviamo negli studi di Radio SBS di Melbourne con un ospite, Stefano Costabile, un artista. Scopriremo un po' la sua storia. Stefano, appunto, arriva dall'Italia, è arrivato qui da pochi giorni. Benvenuto nei nostri studi.
Grazie del benvenuto.
Innanzitutto voglio cominciare con te dalla base. Tu, appunto, ti trovi in Australia per promuovere e per parlare e per mostrare la tua arte, che insomma è una arte veramente poco comune. Ti cedo il microfono perché ci racconti tu stesso, appunto, di che cosa si tratta. Tu sei un artista, introducici al tuo lavoro.
Io nasco come pittore e scultore da ragazzo, frequento le scuole d'arte, divento scenografo professionista in teatro, lavoro in teatro per 20 anni in qualsiasi campo, perché la mia famiglia, diciamo, che si occupava di questo. A un certo punto però mi rendo conto, anche nel luogo in cui vivo, che non mi fa respirare. Tutto ciò che dipende dagli altri non mi dà respiro, e allora ritorno un po' indietro da una parte, dall'altra invece mi invento questo nuovo lavoro, tra virgolette, questa nuova voglia di creare arte, ma in modo diverso, e inizio un percorso dove si mescolano le due cose, cioè una, intanto sono io a gestire me stesso, due, metto insieme il commercio con l'arte, inizio a creare dei berretti particolari, sartoriali, che fino ad oggi non credo che si facciano, non è presunzione nel mondo, in questo modo, con queste tecniche che ho inserito. E imparo quello che per noi è il massimo splendore in Italia, il lavoro del feltro, il nostro borsalino e tanti altri hanno rappresentato per anni un panorama mondiale, la moda del cappello, sia nel cinema che nel quotidiano. Da questa miscellanea, quasi come se avessi detto che l'arte era morta, mi ritrovo invece a riscoprire che tramite questo commercio di berretti, di feltri, riscopro delle attinenze con l'arte contemporanea, con l'arte visiva, con tutto ciò che è fatto con le mani.
Anche perché assolutamente i tuoi cappelli, a questo punto lo svegliamo ai nostri ascoltatori, tu esprimi la tua arte proprio nella manifattura dei cappelli, sono delle sculture quasi, no? Tu
sì.
Dicevi che sei nato da lì, quindi probabilmente
sì.
C'è qualcosa che torna dalla tua formazione.
Il campo dei millineri, tutto ciò che l'Inghilterra ci ha insegnato al Royal Ascot, qui a Melbourne, nelle gare di cavalli, cioè l'esasperazione di ciò che potrebbe essere un gioiellino sulla testa, ho trovato delle mie tecniche con un materiale con cui si fanno i cappelli normalmente, ma gestendolo in modo completamente diverso, e la mia gestualità mi porta a creare delle sculture che hanno un senso, hanno un filo logico. Anche la collezione che ho portato qua, essendo poi anche un po' troppo italiano in questo, forse.
In che senso?
Nel senso che poi ogni cosa deve avere un senso ben preciso, che poi si mette in testa e si vada a una cerimonia, quello è l'ultimo passaggio. Ma io come artista devo vivere una sensazione, devo farmi un viaggio, in poche parole.
Senti, che cosa ispira proprio questi tuoi viaggi? Cioè tu ti ispiri più alla persona, ti ispiri alle sensazioni che ti provoca una situazione? Che cosa ti fa immaginare e creare in questo modo la tua arte, che si esprime in questo caso appunto nei cappelli?
Allora, io lavoro sia su misura, nel senso che se c'è una cliente che ha bisogno di un'acconciatura, si chiamano acconciature, fascinator, per una cerimonia, vado a lavorare sul vestito, sui colori, sui riferimenti stilistici di quello che ho usato come outfit. Mentre quando creo io, come ho creato in questo caso la scultura, è un viaggio, è come se fosse un film, come se fosse un trip.
E quindi possiamo dire che qualsiasi cosa può essere fonte di ispirazione per te?
Sì, certo. Anche se sono sempre torturato dalle essenze naturali della vita. Si vanno a contrapporre sempre il sole, il mare, la luna.
Sei nel posto giusto, perché insomma diciamo che di questo paese quello che forse emerge in maniera più potente sono proprio gli elementi naturali,
certo.
A partire dalla luce, che è molto diversa,
è diversa
dall'Italia.
È un'altra cosa.
Esatto. Quindi questo in te cosa ha provocato?
Ora sta. È come se stessi in un'altra. Sono in un altro emisfero.
Sei assolutamente, cioè, in un'altra dimensione, forse anche.
È una dimensione
anche
completamente nuova, ma mi sta caricando. Già ieri ho fatto un pezzo in giardino. Devo dire che c'è un'aria davvero ottima, perché ho fatto qualcosa che tipicamente ci mette una settimana. In un paio d'ore ho impostato un pezzo abbastanza grande pure, un'altra scultura che sto facendo proprio qui. Quelli che ho fatto prima invece l'ho fatti realmente
in Italia. Invito anche i nostri ascoltatori ad andarsi a vedere poi alla fine dell'intervista sul nostro sito le immagini appunto delle opere di Stefano, perché sono veramente delle sculture. Dire cappello forse è un po' riduttivo.
Effettivamente sì, perché il cappello poi in termine pratico è un riparo. Quando poi diventa eccentrico può sfociare in qualsiasi altra dimensione. La mia rimane ancorata alla scultura tra l'antico e il moderno. Infatti in questa collezione io faccio rinascere delle idee. Le idee dell'antica Grecia, dell'antica Roma, le quali con la loro forza e con quello che hanno sempre raccontato le idee, ognuna con un suo valore ben preciso, fanno questo viaggio nel mondo quasi a ricomporre la terra in un unico pezzo e arrivare dall'acqua che era la Grecia a queste Antelope Canyon nel Grand Canyon, dove invece è completamente tutto arido. È come se da lì si dovesse ricominciare a trovare un nuovo verbo, un nuovo modo di vivere, una nuova giustizia. Ci sono tutte le dee, la dea della notte, la dea del giorno, dell'amore, e lì, proprio lì nasce l'ultimo pezzo, che in realtà poi è un grande fiore, che non si nota tenendolo in testa che è un grande fiore, perché al contrario è un po' molto la visione dadaista di alcuni pezzi, come se vedessi Salvatore Dalì in quella rosa che faccio finale, che sarebbe un nuovo fiore che nasce in un posto completamente arido, che però tanti, tanti secoli fa era pieno d'acqua. E quindi questa nuova speranza poi in realtà che questo mondo non possa finire così facilmente.
Quindi insomma c'è un tema molto forte che lega appunto le tue opere, le tiene insieme e che appunto crea veramente una storia, no? Che unisce i diversi pezzi. Senti Stefano, prima ci dicevi appunto che ti sei trovato particolarmente ispirato qui in Australia, visto che ieri hai impostato un pezzo in solo, dici, un paio d'ore. Quindi di solito appunto una tua opera quanto ci vuole perché prenda forma e possa essere finalmente indossata?
Guarda, ci sono mini sculture che riesco a fare anche in un giorno, ma tutte le altre partono da una settimana a 10 giorni, qualcuna dura anche un mese. La differenza in questo che faccio, questa lavorazione di questa paglia, è che non uso collanti per attaccarla tra di loro, ma vengono cuciti realmente punto per punto, e ciò diventa molto più lungo, e ciò mi differenzia da tutto ciò che c'è nel mondo. Infatti in America nel 2010 comprarono 37 pezzi miei, appena iniziato in questo viaggio di questa paglia Sinamei, che è differente di tutte le altre. E questo comprò a pochissimi soldi, perché io stavo appena nascendo in questo campo, ma lui li vendette a dei prezzi esorbitanti solo perché erano cucite e nessuno cuce questa paglia è molto delicata.
Sì, ti porti dietro la tua tradizione italiana in maniera forte, perché sì. Se penso anche a tutti i sarti che appunto oggi
noi siamo il particolare,
creano questi abiti, questi pezzi meravigliosi, appunto la nota di stile probabilmente viene dalla manifattura, da come questi pezzi sono messi insieme, quindi appunto le cuciture eccetera. Senti, ma a me piacerebbe tornare a capire un po' di più, perché ci raccontavi che tu nasci in una famiglia, no, di artisti, e quindi come sei arrivato ai cappelli? Cioè, c'è qualche legame con il passato della tua famiglia?
Il cappello è sempre stato usato nella mia famiglia, diciamo, ma non ha.
Tu sei calabrese, giusto,
sì,
di origini?
Di Cosenza. In realtà non c'ha nessun legame tranne quello di indossarlo, di calzarlo, questo cappello. E infatti la cosa buffa è che quando arrivai a questo cambio completo di me stesso, quindi tra virgolette anche come se fosse una crisi esistenziale di cosa fare se non altro che usare sempre le mie mani, io mi toccavo il cappello mentre stavo pensando a cosa fare. Io ho sempre berretto il cappello e dicevo, ci sono arrivato quasi per gioco, nel senso era quasi una sfida. Ho fatto tutto ciò che faceva parte del teatro e dell'arte in genere e mi mancava qualcosa che l'arte non mi dava in quelle terre. E lì è difficilissimo lavorare in teatro, essere retribuito nel modo giusto per quello che fai. Allora a un certo punto salta tutto, ti lo dico proprio chiaramente, salta un matrimonio, salta una vita, salta una casa, salta un posto di lavoro, e lì la forza è stata quella di dire, ok, io ho una forza nelle mani, ok, io credo di poter fare qualsiasi cosa, perché sono molto megalomane in queste cose io, ma con una grande umiltà poi nel farle queste cose, ho deciso completamente di, toccandomi il cappello, che cosa faccio? Faccio quello che qui non si fa. Cioè, nelle mie terre non esiste la produzione di un cappello. Nessuno può immaginare che io potessi fare produzione di feltri in Calabria. Non esiste. È in Alessandria, a Monza. È il nord che usa come tradizione anche la produzione dei cappelli. E questa fu la prima sfida. E stetti lì notti intere a capire come si fanno alcune cose. Ho avuto la fortuna di incontrare qualcuno che mi ha dato, tra virgolette, mi ha passato il testimone. Si passano i testimoni in questi mestieri, nel senso che da padre a figlio.
Ah, e questo com'è andata? Chi ti ha passato il testimone?
Una persona che ho incontrato a Firenze. Io sono andato lì per vedere delle macchine, come funzionavano, ma dove si lavorava il cappello non mi davano possibilità di mettere le mani. E io ho solo guardato le macchine, non l'ho mai provata lì a Firenze. E in questo sconforto, in campagna, nella parte fuori di Firenze, da mia nipote, c'era questo vecchio cappellaio, e come nella mia città erano i vecchi calzolai, il ciabattino, che non aveva passato il testimone al figlio, perché il figlio era diventato avvocato, come d'altra parte quasi tutti, anche da noi succede che nessuno fa più un lavoro manuale. Vide questa voglia, questa rabbia che avevo non poter arrivare a alcune cose, mi passò a questo testimone, mi insegnò queste alchimie per far meglio il feltro di qualità, non quello settoriale che troviamo dappertutto.
Per concludere, mi piacerebbe chiederti, appunto, se tu dovessi pensare a che cosa significa per te, che cos'è il cappello per te?
Che bella è una corona che dovremmo portare un po' tutti per sentirci un po' meglio, per sentirci più riparati. È un'essenza che secondo me nel tempo si sta un po' perdendo, sta prendendo un'altra formula. L'importante è che esista sempre, in qualsiasi sua veste. Per me è un'altra cosa, per me è il mio mondo. È come stare su una tela, non ha più il rapporto del riparo o del glamour. È una dimensione completamente a sé. Sento forte che mi sto trasmutando in un'altra versione della mia vita, in cui molto forte è questa voglia di far diventare, portarli davvero in un museo.
Noi, Stefano, ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che sul nostro sito potrete ritrovare tutte le informazioni riguardo agli eventi che verranno realizzati nei prossimi giorni proprio qui a Melbourne, dove potrete vedere appunto anche le opere di Stefano. Grazie per essere stato con noi e ti facciamo
grazie
un in bocca al lupo. Speriamo che, insomma, questa Australia ti ispiri e generi in te tanta energia creativa che ti riporterà indietro.
Crepi, lo spero proprio, perché me la sta già dando.
Grazie.
Grazie a te.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.